San Paolo in questo breve brano della lettera ai Romani ci dice che il Signore ci donerà ogni cosa insieme con Lui. Tante volte noi fatichiamo, tante volte noi non capiamo, tante volte noi non vogliamo capire e tante volte noi non ci mettiamo d'impegno per capire. Perché spesso noi ci mettiamo davanti a Dio con la pretesa di essere noi un po' Dio. Per cui ci mettiamo di fronte a Dio con la speranza che Dio ascolti sempre e comunque la nostra preghiera. Invece Dio spesso e volentieri non fa quello che noi chiediamo. A tutti è capitato almeno una volta nella vita di pregare per una determinata intenzione e quella intenzione non è arrivata. E magari ci siamo anche un po' arrabbiati con Dio per questa cosa. Il problema è come noi chiediamo a Dio. Perché tante volte noi chiediamo a Dio per un discorso prettamente egoistico, pensando solo al nostro bene o al bene della persona, ad esempio, per cui noi stiamo pregando. La prima lettura ci dice esattamente il contrario di quello che ho detto fino adesso. Infatti, conosciamo tutti benissimo il brano della Genesi in cui Abramo non riusciva ad avere figli, gli appare tutta la Trinità addirittura, che gli dice che sarebbe diventato padre, nasce il figlio Isacco e a un certo punto Dio chiede ad Abramo di sacrificare suo figlio Isacco. Non ci deve stupire questa cosa, perché nella cultura del tempo era normalissimo il sacrificio umano, perché se prendiamo gli Assiri e i Babilonesi, che abitavano nella zona dove abitava Abramo, era normale. Se pensate che tuttora adesso, in maniera molto nascosta, in India, si offrono ancora sacrifici umani alla Dea Kali, per cui è normale, in un certo senso, è per quello che Abramo non si mette molto di pensiero, diciamo, se me lo dice Dio, devo farlo. Certo, dal punto di vista umano gli dispiace, l'unico figlio, eccetera, 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 però parte con quella fiducia che il Signore provvederà. E anche davanti, ormai, l'evidenza, lo stava già per uccidere, lui continua ad andare avanti perché cosa dice? Stese la mano, prese il coltello, prima, ma l'angelo del Signore lo chiamò e disse: Abramo, Abramo, non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente, ora so che tu temi Dio e non gli hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. A volte il Signore ci mette un po' alla prova, ma non perché è particolarmente cattivo, per vedere se che gode, oggi prendiamo chi è quello là di via Dana, facciamo qualche cosina, quello là. Non funziona così, perché poi nella mentalità comune succede così, perché poi quante volte abbiamo sentito dire, non so perché Dio mi fa venire queste cose che io sono sempre a messa e dico rosario tutti i giorni, il principio è questo, Dio a caso sceglie uno, non funziona così, ma Dio premia chi è fedele e a volte Dio vuole controllare se veramente uno è fedele o fa finta di essere fedele, perché diciamocelo fuori dai denti, finché va tutto bene siamo tutti credenti, né? Quando comincia a non andar bene è il diavolo che mi vuol fregare, sono io che non vuole, e di qua e di su e di giù, magari siamo semplicemente noi che se continuiamo a insultare, facciamo un esempio banale, no? Insulto sempre le persone che mi vivono intorno, a un certo punto le persone che mi vivono intorno sono stufe di sentirsi insultate e non mi considerano più, non è colpa delle persone se non mi considerano più, perché noi raccogliamo spesso e volentieri quello che seminiamo, lo dice anche la parola di Dio, no? Chi semina vento raccoglie tempesta. Per cui spesso e volentieri funziona un po' così nella vita. Però il Signore guarda la nostra fedeltà. E la nostra fedeltà è fatta di piccoli e di grandi gesti. Perché questa fedeltà ci fa fare un gradino, quello di essere da credenti a credenti convinti, che è ben diverso. Perché il credente convinto ci mette la faccia davanti agli altri, il credente convinto. Il credente magari a volte finge di non... Se è andato a messa ieri, no, qualcosa lì non le faccio, magari si è fatto tra messe, ci sono anche quel personaggio lì, no? E perché tutto questo è legato alla trasfigurazione? Perché chi si fida di Dio vede poi queste cose, partecipa della gloria di Dio. E è questo il passaggio che noi dobbiamo capire. Se noi uscissimo un po' di più da noi stessi, dai nostri problemi, dalle nostre piccole e grandi difficoltà, e ci fidassimo un po' di più della provvidenza di Dio, i miracoli li vediamo veramente. Che ci sono miracoli grandi, ma ci sono anche miracoli di tutti i giorni, banali in un certo senso, che noi ormai diamo per scontato. Tutti noi diamo per scontato una marea di cose. Ogni volta che entriamo in casa, un esempio banalissimo, no? Diamo per scontato che non salti in aria il gas, che non salti in aria la corrente, cioè cose molto banali, no? Per cui noi viviamo molto di abitudine, perché la cosa nuova ci procura paura, normalmente, ma quando la cosa nuova diventa normale, noi non ci pensiamo più. Quante volte noi respiriamo senza pensare di respirare? È automatico. Ci accorgiamo di respirare quando? Quando sentiamo un brutto odore o un buon profumo. Allora ci accorgiamo che stiamo respirando. Se no normalmente non ci accorgiamo di respirare, o meno che uno abbia problemi al naso e quelli tanto va in apnea, però normalmente uno non se ne accorge. E questa cosa ci deve far vedere proprio della trasfigurazione. Questi momenti belli che Dio ha concesso alla nostra vita. Perché se siamo veramente onesti, tutti ce ne abbiamo almeno uno o due, perché altrimenti non saremmo qui oggi. Tutti. Che non dico che abbiamo visto Madonna e Sante, quelle robe lì, bisogna sempre un po' calibrare, ci sono per amor del cielo, però bisogna sempre un po' calibrarle. Però bisogna sempre ricordarsi che noi abbiamo almeno una motivazione per cui ci spinge ad andare avanti. Tanti di voi vengono qui perché, dite voi, qui c'è un'aria particolare. E quest'aria particolare, tolto magari quello che potrebbe essere un po' il friccicore del cuore, come si dice a Roma, è il fatto che qui comunque la presenza della Madonna è molto forte, ma non perché la Madonna sia apparsa o non apparsa, tra l'altro qui non è anche mai apparsa la Madonna, a me risulta, poi non so se durante la storia, ma la cronaca non parla mai di questa cosa. Ma il fatto che tantissime persone, pensate dall'878 dopo Cristo a oggi, ne sono passate di persone qui dentro, tutte sono venute qui a pregare la Madonna. E il fatto che più passa il tempo e più questo luogo diventa un luogo di attrazione, è anche perché tanti hanno lasciato qui la loro preghiera. E la presenza di Maria, che appunto specialmente giù in Clippa è molto presente, no? Ci fa dire che Dio ci vuole fare gustare questa dolcezza, questa pace, questa tranquillità che si respira qui dentro. Di conseguenza, vedete che noi nel nostro piccolo, anche oggi, stiamo vivendo già una piccola trasfigurazione. Tant'è che infatti, che cosa dicono? Pietro, che fa un po' la figura, un po' dello stupidotto, no? Nel senso buono del termine, cosa dice? Siamo qui, che bello, non andiamo più a casa. Ma perché davanti a un'esperienza bella di fede, un'esperienza forte di Dio, non vogliamo che finisca. Vorremmo che continui. A tutti è capitato di andare in un luogo, in un pellegrinaggio, di conoscere una persona tal dei tali particolarmente santa. E ci veniva in mente nel momento in cui quella ci stava dicendo va bene, dai, andiamo, e dice no, dai, siamo che ancora 5 minuti. Ma siamo in ritardo, fa niente. Oppure quando magari facciamo anche un bel pellegrinaggio da qualche parte, no? Che alla fine comincia a dire, ma dobbiamo proprio tornare a casa? Che ricominciano i problemi, ricominciano i casini, ricomincia la vicina che urla. È molto umano quello che Pietro fa, e questo ce lo rende, secondo me, più simpatico ancora. Perché ci fa vedere che gli apostoli erano molto umani. Noi purtroppo i santi li vediamo come delle persone in cima a una colonna, irraggiungibili. Ma in questo stesso brano del Vangelo Pietro fa una bella figura e una brutta figura. Qual è la brutta figura? Non dissero niente, però non avevano capito niente. Cosa dice l'ultimo brano? Chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dei morti. Oh, Gesù ci ha detto di non dire niente, io non dico niente, però non ho capito il perché. Guardate che questo è quello che dice il brano, eh? E quante volte noi non capiamo il perché della vita di fede? Se non sempre, metà più o meno, se siamo lì proprio a essere tante cose, piccole o grandi cose che ci capitano nella vita, non sempre le capiamo, e aggiungo, secondo me, per fortuna. Per cui le letture di oggi ci devono invitare proprio a questo, a gustare i momenti belli che il Signore ci ha donato. Perché in questi momenti belli sono quelli in cui noi carichiamo la pila spirituale. Io uso spesso questo esempio. Ormai il cellulare ce l'avete più o meno tutti, no? E sapete che le tacchettine a un certo punto cominciano ad andare giù, fino a quando bisogna attaccargli la spina a caricarlo. Anche la nostra anima fa così. Io mi stupisco quando senti tante persone che dice il mondo da schifo, va tutto male, e non ci si può di qui, e non ci si può di là, e tutti che mi vogliono, e lui dice, ma com'è il tuo rapporto con la fede? Ah, ma non me ne frega niente di quelle cose lì. Per forza, la pila ormai è a zero. Noi invece quotidianamente dobbiamo ricaricare, come lo facciamo col cellulare, tenete, è un esempio un po' banalotto, però secondo me rende molto bene l'idea. Come il cellulare tutti i giorni, più o meno circa, dobbiamo metterlo dentro a caricare, così la nostra anima ha bisogno di essere caricata. Perché se non la carichiamo, prima o poi, noi diamo noi stessi agli altri, non diamo più Gesù Cristo. Questo vale soprattutto per i preti, i frati e le suore. Perché quando un prete, un frate, una suora smette di pregare e smette di avere Dio come punto di partenza e come punto di arriva, comincia a dare se stesso. Magari benissimo, e farà sicuramente del bene, ma non sta più dando Gesù Cristo. E voi, giustamente, non volete sentire le mie parole, ma volete sentire quello che dice Gesù Cristo, che è ben diverso. Perché io fra 3 anni, 6 anni, 50 anni sono morto, sono vivo, non sono più qui, non lo so. Gesù Cristo c'è ancora. E questo è il passaggio che noi dobbiamo fare. Per cui ringraziamo il Signore per tutte quelle volte che ci ha permesso di vedere questa espressione bellissima, Marco la usa abbastanza spesso, nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. Chiediamo davvero al Signore grazie oggi per tutte le volte che ci ha fatto vedere queste vesti bianche, dalla sua gloria, del suo amore, della sua misericordia, e chiediamoci quante volte un po' anche noi abbiamo sporcato un po' queste vesti bianche, perché se vi ricordate anche a noi c'è stata data una veste bianca il giorno del nostro battesimo. Ogni tanto la puliamo, ogni tanto non la puliamo, ci sono macchie che macchiano di più, chi fa la lavatrice normalmente sa benissimo che le macchie bisogna farle 2 o 3 volte, ci sono macchie che bisogna addirittura mandarle in lavanderia perché a casa non vengono più, e ci sono macchie che non vanno più via. Per cui chiediamo davvero questa grazia, se lasciamo un minuto di silenzio, è pochissimo un minuto, in cui vi chiedo davvero di ricordare tutti i momenti d'amore e di tenerezza che il Signore vi ha donato, e vedrete che oggi la giornata vi cambierà un attimino. Sia lodato Gesù Cristo.